Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Nuova Trieste. Siamo a Radio Kerygma, questo canto che risuona nella notte dei nostri cuori per darci la pace e prospettarci la luce. Probabilmente poi molti di voi, anzi sicuramente molti di voi non vivono una notte dei cuori, però diciamo in questo momento storico è il mondo che è un po' chiuso in questa notte. E questo Salmo 96 che abbiamo cominciato a introdurre la volta scorsa, che non so, forse ritroveremo anche la prossima volta, è un Salmo di grande pace e di grande luce, e quindi è un Salmo che caratterizza proprio quella che è la nostra necessità primaria oggi. Siamo in un mondo dove l'intelligenza artificiale ci accompagna in un cammino totalmente nuovo di vita, dove la violenza, le guerre, ma quelle ci sono sempre state, ma così non eravamo più abituati. Diciamo, era un po' come se riguardasse altri, come se il Bronx fosse entrato a casa nostra, così un po'. Ecco, un salmo così bello caratterizza proprio uno spessore di pace e di gioia e di serenità soprattutto. Io credo che pace, gioia e serenità siano i sentimenti che caratterizzano un po' i momenti belli della nostra vita. Ricordo che prima di andare per un certo tempo a frequentare dei corsi di interiorizzazione, di capacità di dialogo con se stessi, eccetera, eccetera, avevo una quintalata di ricordi. Poi questi continuano a dire che i ricordi che non servono, a quello che serve vivere l'attimo presente, eccetera, eccetera. Sembra un po' di essere più come un animale, ma i ricordi forse si sono un po' affievoliti, ma quando capita di fermarsi mi ritornano alla mente. Ma quello che mi resta sempre nel cuore, nella mente, nella mia persona, sono proprio queste tre parole: pace, gioia e serenità. E spesso quando parlo con i bambini che tengo al catechismo dico: qual è il momento più bello della giornata? E loro dicono sempre la cena. La cena è il momento in cui tutta la famiglia, in quasi tutte le case del mondo, riesce a riunirsi. Poi sì, ci sono persone che fanno lavori particolari per cui neanche a cena ci si può riunire. La famiglia riesce a riunirsi e quindi si sta insieme, ed è un momento anche abbastanza rapido, perché non è che si stiano delle ore a mangiare, però è un momento in cui c'è tutta una ritualità. Qualcuno apparecchia, si prepara bene la tavola per quello che si può, si apparecchia, ci si siede, si sta intorno al tavolo, si parla. Ecco, e in quel momento non è importante quello che si racconta, perché è importante per quel momento specifico, ma non per la vita evidentemente, ma è importante come si racconta. Mi piace riprendere l'enciclica di Papa Francesco, che nel punto 11, che mi ha commosso in modo incredibile, questo punto 11, parlando del cuore di Cristo, dice: perdiamo la storia e le nostre storie, perché la vera avventura personale è quella che si costruisce a partire dal cuore. Non è necessario avere tutta la storia della nostra vita nella mente, è quello che si costruisce nel cuore che è importante. Alla fine della vita conterà solo questo. Questo è veramente molto interessante, questo aspetto qui, questa pace che appunto si può avere soltanto dentro il cuore, e il cuore può essere addomesticato soltanto appunto attraverso delle relazioni reali, vere, costruite su un qualche cosa di profondamente sinergico, cioè costruite sulla volontà di costruire insieme, quindi di portare ciascuno il proprio mattoncino. Non c'è nessuno di più sicuro dei bambini, se vogliamo, da un certo punto di vista. I bambini, gli viene l'insicurezza quando gli si continua a contrastare. Ma il bambino a cui si dà retta, che si ascolta, che gli si permette di avere le sue fantasie... Io non sono molto d'accordo con quelli che dicono non dire bugie in continuazione. Il bambino non... spesso e volentieri ha delle fantasie, e bisogna costruire intorno a queste fantasie e portarlo fuori piano piano, ma senza un appellativo drammatico. Non sei bugiardo, non dire le bugie. Ma anche il bambino in realtà nella famiglia costruisce qualcosa, non porta uno stipendio, anzi chiede soldi, chiede attenzioni, ma porta qualcosa di molto più grande, che è la gioia, la pace, la spensieratezza, l'affidamento, e dà senso profondo alla nostra vita. Ecco, con tutto questo preambolo ci avviciniamo al Salmo, leggendo semplicemente il versetto 6, che è quello che ci aspetta da cui dobbiamo partire in questa puntata, e leggiamo: splendore e maestà stanno davanti a lui, a Dio, potenza e magnificenza nel suo santuario. Ecco, questa è la cosa veramente bella, che contemplando l'amore di Dio, ecco che non vediamo più un giudice. Qualche volta ho delle gravi discussioni con qualche mio confratello, perché parlo sempre della misericordia di Dio e mi sento rispondere tante volte: sì, Dio è misericordioso, ma è anche giusto. Bisogna capire che valore ha per Dio la parola giustizia, e che cosa vuol dire per Dio essere giusto. E quindi è tutto un movimento particolare, che però riscopriremo nella prossima parte. Thank you. Riprendiamo e riprendo da dove ho lasciato. Cosa vuol dire giustizia? La giustizia di Dio come viene valutata? E allora bisogna essere un pochino più profondi nel parlare e nel valutare le cose. Normalmente noi abbiamo questo difetto tutti, che diciamo le cose sulla base di quella che è la nostra esperienza e della nostra cultura locale e la nostra cultura temporale. Questi sono i tre limiti, le tre dimensioni della struttura del nostro pensiero. In realtà le parole spesso prendono origine da molto lontano. Probabilmente il molto lontano non è semplicemente il lontano fisico, ma è anche temporale, culturale, tutte e tre le cose insieme. E la parola giusto, il giusto nel Vangelo e nella Bibbia, non significava un uomo retto che faceva tutte le cose per bene. E poi bisognerebbe capire che cosa vuol dire fare tutte le cose per bene, perché a seconda della situazione storica, della situazione culturale, delle necessità a cui si va incontro, le stesse cose vengono valutate in due modi assolutamente differenti. Per esempio, se prendiamo un argomento che era molto in voga negli anni Ottanta, i roghi della Santa Inquisizione romana, della Curia romana, e per cui venivano ammazzate le persone, streghe, eccetera, eccetera. Allora ricordo che c'era tutta un fermento di protesta contro la Chiesa da parte dei giovani, degli adolescenti che frequentavano il mio liceo, così. E la professoressa Quaglino, che era la professoressa di storia e filosofia al nostro liceo classico, Giovan Battista Montini, diceva: ma dovete considerare la cultura del momento. In quel momento chi proponeva questo tipo di soluzione non aveva in mente il dolore della persona, l'ingiustizia, la misericordia di Dio e tutto quanto, ma aveva in mente semplicemente un fatto di giustizia che era collegato addirittura al bene dell'anima dell'uomo o della donna che venivano bruciati. Per cui attraverso il rogo si purificava l'anima, il corpo veniva straziato, ma l'anima veniva purificata, una morte terrificante. Eppure questa gente qui era convinta di questo. Se poi prendiamo Giordano Bruno, addirittura gli venne conficcata la lingua in un chiodo su un ceppo, legato a questo ceppo, e poi gli è andato fuoco. Vabbè. Tutti i simbolismi che caratterizzano una cosa che a noi, nella nostra cultura, nel nostro tempo, nella nostra percezione del Vangelo di oggi, è allucinante. Per quell'epoca era considerata una cosa valida. Allora, che cos'è la cosa giusta, qual è la cosa sbagliata? Non è facile dirlo, perché quando ero bambino io, per esempio, un altro esempio, il genitore che faceva valere la sua autorità anche con schiaffoni e con urli o cose così, era un uomo giusto, o una donna giusta, e si fa così, perché il bambino deve essere frenato all'istante nel momento in cui fa qualcosa di sbagliato. Che cos'è giusto, cos'è sbagliato? Forse il bambino sta cercando di esprimere se stesso, e perché frenarlo, perché tu non riesci a capirlo? Insomma, non si finisce mai. La parola giusto nella Bibbia ha un suo significato particolarissimo, che è un significato di ampiezza, per cui dopo, alla fine, diventa giusto colui che si comporta bene, ma in realtà il giusto è colui che all'interno del suo clan è considerato una persona per bene, per cui nel paese il giusto era quello che da cui andavano tutti, era il saggio del paese, era la persona timorata, era la persona che tutti prendevano ad esempio. Vedi, fai come Giuseppe, per dire, il padre putativo di Gesù. Fai come Giuseppe, vedi un po', guarda com'è bravo, guarda come fa sempre le cose per bene. Ha un comportamento che dà pace, e quindi considerato giusto è colui che all'interno del suo clan, del suo paese, del suo villaggio, di quello che è preso e additato come esempio per tutti. Quindi indirettamente il giusto diventa quello che fa le cose in modo giusto, e quindi diventa un esempio, ma sempre legato al tempo storico, al luogo e alla cultura. Quindi lo splendore e la maestà stanno davanti a Dio, perché lui è il prototipo della giustizia, e quindi tutti coloro che si accorgono di lui lo vedono come splendore e come maestà. È un qualcosa di veramente particolare la figura di Dio, perché lui è il prototipo, è l'unico effettivamente pieno di tutte queste caratteristiche di giustizia e di bellezza. Potenza e magnificenza nel suo santuario. Quindi la splendore e la maestà stanno in Dio, perché lui è il prototipo della giustizia. La potenza e la magnificenza, cioè la certezza, la garanzia della comunione del popolo, della fortezza del popolo, stanno invece nel suo santuario. E quindi andando nel santuario di Dio, cioè nella Santa Santorum, andando nel Tempio, dentro la Santa Santorum non ci si può entrare, ma ecco che si percepisce, si respira, si vivono queste caratteristiche, cioè si riceve la bellezza della sua potenza e della sua magnificenza. Versetto 7. Date ad Adonai, o famiglie dei popoli, data ad Adonai gloria e potenza. A questo punto c'è una risposta a tutta questa beltà che Dio ci ha manifestato in tutto il Salmo che abbiamo riascoltato. E essendoci questa risposta di bellezza, di forza, di grazia, di prototipo di giustizia e via dicendo, noi dobbiamo rispondere, e questo è scritto anche al capitolo terzo dell'enciclica di Papa Francesco, che l'amore di Cristo, il cuore di Cristo, è un cuore umano e quindi dona per ricevere. E allora anche il cuore del padre di Adonai, di Yahweh, come volete, è un cuore che dona per ricevere. E questa è la cosa bellissima, questa relazione è un qualcosa di veramente bello, perché è vita. La vita è relazione, è un continuo ricevere e dare, è una processione gli uni verso gli altri, è un procedere l'uno dall'altro, è un qualcosa di è un po' come gli elettroni intorno all'atomo, questa energia che non si spegne, questo continuo dare e avere. E quindi bisogna dare tutte le famiglie dei popoli, bisogna dare gloria e potenza, bisogna riconoscere queste caratteristiche eccellenti. Date a Yahweh la gloria del suo nome, portate offerte ed entrate nei suoi atri. E quindi c'è proprio questa dinamica di dare, di entrare, c'è la dinamica delle offerte, c'è la dinamica della gloria del nome che viene riconosciuto in eterno e per sempre. Vi ringrazio per l'ascolto e ringrazio Riccardo Righi per la preziosa collaborazione tecnica.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.